Buonasera carissimi amici ascoltatori, ed eccomi qua il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto, e vi ricordo che la scorsa settimana, se ci avete seguito, abbiamo iniziato con il libro profetico di Ezechiele nell'Antico Testamento. Ezechiele profetizzò tra i deportati in Babilonia, ma per la visione dell'ottavo capitolo, che iniziamo oggi, viene trasportato a Gerusalemme. Leggiamo quindi il primo versetto. Il sesto anno, il quinto giorno del sesto mese, mentre stavo seduto in casa mia, gli anziani di Giuda erano seduti in mia presenza, la mano del Signore, di Dio, cadde su di me. Ezechiele era quindi seduto con gli anziani. Immagino che questo fosse un momento molto triste, da quello che sappiamo, e anche vedremo poi. Io guardai, ed ecco una figura d'uomo che aveva l'aspetto del fuoco, dai fianchi in giù pareva fuoco, e dai fianchi in su aveva un aspetto risplendente, come un bagliore di metallo. Questo assomiglia molto alla visione di Ezechiele nel capitolo 1. La visione grandiosa della gloria di Dio è la base di ogni visione nel libro di Ezechiele, e credo che sia anche la base del libro dell'Apocalisse. Continuiamo al versetto 3 di Ezechiele capitolo 8. Egli stese una forma di mano e mi prese per una ciocca dei miei capelli. Lo spirito mi sollevò fra terra e cielo e mi trasportò in visioni divine a Gerusalemme, all'ingresso della porta interna che guarda verso il settentrione, dove era situato l'idolo della gelosia che provoca gelosia. Ed ecco là era la gloria del Dio di Israele, come nella visione che avevo avuta nella valle. Abbiamo letto che egli stese una forma di mano, ma Dio è spirito e non ha una mano come noi. Pertanto, quando la Bibbia dice questo, è perché la scrittura usa i nostri termini limitati per aiutare la nostra comprensione dell'infinito e di ciò che è indescrivibile. Molto spesso leggiamo che la tal cosa era come un... e questo sta a indicare la difficoltà nel descrivere qualcosa di mai visto e quindi non paragonabile esattamente. Lo spirito mi sollevò fra terra e cielo. Ezechiele fu sollevato, fu trasportato e portato dallo spirito di Dio a Gerusalemme. Se il suo corpo venne con lui è un punto che non voglio discutere, ma credo di sì. Il trasporto di Ezechiele a Gerusalemme non è qualcosa di nuovo nella Bibbia. Anche Elia venne sollevato, puoi trovare questo in Prima Re, al capitolo 2, e nel Nuovo Testamento leggiamo di Filippo, quando uscirono dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo, e l'eunuco, continuando il suo viaggio tutto allegro, non lo vide più. Atti 8, versetto 39. Filippo fu rapito fisicamente, ed è proprio quello che successe a Elia e probabilmente anche ad Ezechiele. A Gerusalemme, all'ingresso della porta interna che guarda verso il settentrione, dove era situato l'idolo della gelosia che provoca gelosia. Io credo che questo idolo della gelosia si riferisca all'idolo che Manasse mise nel Tempio, lo si può leggere in Prima Re 21 e Seconda Cronache capitolo 33, e che era un abominio, una bestemmia contro Dio. Israele aveva ricevuto un preciso ordine da Dio di non adorare queste divinità, ma anziché pentirsi e ritornare a volgersi al Signore, stavano nuovamente adorando quell'idolo. Passiamo alla lettura del versetto 5 e 6 di Ezechiele, capitolo 8, nei quali ha inizio la visione della distruzione del Tempio a causa della sua profanazione. Egli mi disse, «Figlio d'uomo, alza ora gli occhi verso il settentrione». Io alzai gli occhi verso il settentrione, ed ecco che al settentrione della porta dell'altare, all'ingresso, stava quell'idolo della gelosia. Egli mi disse, «Figlio d'uomo, vedi ciò che fanno costoro? Le grandi abominazioni che la casa di Israele commette qui, perché io mi allontani dal mio santuario, ma tu vedrai altre abominazioni ancora più grandi. Il Tempio è profanato. Il popolo non adora più l'Iddio vivente, vero, ma trasgredisce i primi due comandamenti adorando le abominazioni che l'uomo si sta costruendo. Infatti, versetti 7, 8 e 9 di Ezechiele, capitolo 8, ci dicono, ci ribadiscono ancora questo. Egli mi condusse all'ingresso del cortile, io guardai, ed ecco un buco nel muro. Allora egli mi disse, figlio d'uomo, adesso fa un'apertura nel muro. Quando io ebbi fatto un'apertura nel muro, ecco una porta. Egli mi disse, entra. E guarda le scellerate abominazioni che costoro commettono qui. Se Ezechiele fosse lì, solamente in spirito, come avrebbe potuto strisciare in un buco? Come fa uno spirito a scavare un buco? Se lui fosse stato uno spirito, non avrebbe avuto bisogno di scavare un buco. Questo fa pensare che lui fosse lì, fisicamente, e scavò un buco e fu portato giù in una cantina o una grotta. Che cosa trovò Ezechiele dietro la porta? Leggiamolo nel versetto 10. Io entrai e guardai, ed ecco ogni sorta di figure di rettili e di bestie abominevoli, e tutti gli idoli della casa di Israele dipinti sul muro, tutto attorno. Queste persone stanno adorando la creatura piuttosto che il creatore, e più in basso di così non si può proprio scendere. L'uomo moderno non avrà probabilmente questi idoli, ma altri, come ad esempio il sesso, il denaro, il successo, e un giorno, molto presto, adorerà la creatura abominevole che la Bibbia chiama l'Anticristo. Ciò si verificherà quando avrà ripudiato completamente l'Iddio vivente e vero. Questo Israele lo faceva in Egitto al tempo dell'Esodo. Adoravano ogni specie di animale. Fu questa la ragione per cui le piaghe in Egitto avevano come obiettivo le varie divinità egizie. In Romani 1, nei versetti 21 e 25, leggiamo queste parole. Perché pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno glorificato come Dio, né lo hanno ringraziato, essi hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura, invece del Creatore, che è benedetto in eterno. Questo significa che Israele si era abbassata al livello delle nazioni pagane che le stavano attorno e non era più una testimonianza per il mondo dell'Iddio vivente e vero. Perciò Dio distruggerà il Tempio. Continuiamo con Ezechiele 8, andando a leggere versetti 11 e 12. 70 fra gli anziani della casa di Israele, in mezzo ai quali era Yazania, figlio di Safan, stavano in piedi davanti a quelli, tenendo ciascuno un turibolo in mano, dal quale saliva il profumo in nuvole d'incenso. Egli mi disse, «Figlio d'uomo, hai visto ciò che gli anziani della casa di Israele fanno nelle tenebre, ciascuno nelle camere riservate alle sue immagini?» Infatti dicono, il Signore non ci vede, il Signore ha abbandonato il paese. Vedi, questi anziani agirono come se avessero licenziato Dio, dicendo che Egli non li stava guardando, Egli non si stava interessando a loro. Ciò è quello che oggi dicono molte persone quando affermano che Dio è morto. Essi in realtà stanno cercando di dire che Dio non ci sta guardando, e che non siamo più responsabili davanti a Lui, che non gli dobbiamo niente, che quindi possiamo fare tutto quello che ci piace, perché Lui non c'è. Questo è quanto fece Israele a quel tempo. Stavano adorando quell'idolo e lo facevano di nascosto. Amico, amica, in questo giorno il Tempio di Dio sulla terra è il corpo del credente. E domandiamoci, è contento Dio quando vede quello che sta frullando nelle nostre menti, nei nostri cuori? Penso proprio di no. Continuiamo la lettura di altri versetti dal 13 al 15 di Ezechiele, capitolo 8, che ci mostrano quali altre cose Dio condannava. Poi mi disse... Tu vedrai altre abominazioni, ancora più grandi, che costoro commettono. Mi condusse all'ingresso della porta della casa del Signore, che è verso settentrione, ed ecco là sedevano delle donne che piangevano Tammuz. Egli mi disse, «Hai visto, figlio d'uomo? Tu vedrai abominazioni ancora più grandi di queste». Un'altra cosa terribile stava succedendo in Gerusalemme. Si adorava il dio Tammuz, una divinità babilonese denominata Dumuzi, ed era definito il dio della vegetazione primaverile. La leggenda racconta che egli morisse in autunno e che durante l'inverno scendesse giù nell'oltretomba per poi risuscitare in ogni estate. L'adorazione di questa divinità era molto conosciuta e la sua adorazione fu praticata anche in Fenicia e portata in Grecia, dove Adone era il dio corrispondente. Queste donne che piangono stavano celebrando la morte di questa divinità. La sua adorazione era in realtà l'adorazione della natura, durante la quale si praticavano alcune cerimonie abiette e immorali. Questo ci dovrebbe far pensare. Non vi è forse ai nostri giorni una forma simile di adorazione della natura? Non è forse questa la nuova spiritualità della nuova era? Dobbiamo essere onesti e riconoscere che il cuore dell'uomo non è mai cambiato e che è insanabilmente malvagio, come dice la Bibbia. Leggiamo anche il versetto 16 di Ezechiele, capitolo 8. Mi condusse nel cortile della casa del Signore, ed ecco all'ingresso del Tempio del Signore, fra il portico e l'altare, circa 25 uomini che voltavano le spalle alla casa del Signore, e la faccia verso l'oriente, si prostravano verso l'oriente davanti al sole. Questo versetto ci parla ancora di un altro idolo che Israele adorava. Era una grande abominazione l'adorazione del sole, e questo stava succedendo proprio lì, nel Tempio, tra il portico e l'altare. Ed è curioso notare che ci viene detto che per fare questo voltavano le spalle al Tempio. Non era solo un fatto fisico, ma simbolico. Voltavano le spalle al Signore. Non potevano certamente cadere più in basso di così. Quindi, amici, passo dopo passo siamo arrivati agli ultimi versetti di questo capitolo 8. Ora vi leggo il versetto 17. Egli mi disse, «Hai visto, figlio d'uomo? È forse poca cosa per la casa di Giuda commettere le abominazioni che commette qui?» Perché debba anche riempire il paese di violenza e tornare sempre a provocare la mia ira? Ecco che s'accostano il ramo al naso. S'accostano il ramo al naso. È un'allusione a una pratica idolatra, un gesto di insulto nei confronti di Dio. Ed è proprio quello che facevano. Insultavano il Signore. Ma ora Dio stava per esprimere la sua giusta ira. Leggiamo ora l'ultimo versetto, il 18. Anch'io agirò con furore, il mio occhio sarà senza pietà, io non avrò misericordia, per quanto gridino ad alta voce i miei orecchi, io non darò loro ascolto. Israele ha oltrepassato ogni limite e non possono scendere più in basso di così. Ora Dio è veramente stanco, li giudicherà. Mi rivolgo a te, sappi che Dio ti ama, ti vuole salvare, ma può farlo solo se tu vai da Lui per fede e ti confidi in Cristo come il tuo Salvatore. Però Dio è anche un giudice e un giorno giudicherà. Egli inoltre è anche un Dio santo che non può avere nulla a che fare con il peccato, che quindi deve essere cancellato. Per cancellare questo peccato, il Signore Gesù è morto sulla croce, affinché si potessero contemporaneamente verificare queste tre cose. Primo, si manifestasse l'amore di Dio e come seconda cosa si soddisfacesse la sua giustizia e terza cosa si potesse instaurare una vera comunione con tutti coloro che avrebbero posto la fede in Gesù. Vuoi essere tu uno di questi? Il modo per diventarlo ora lo sai. Se non lo farai, la responsabilità sarà solamente tua. Un giorno ciò che ho appena detto sarà una realtà per quanti scopriranno di essere condannati per non avere creduto alla sua parola. Allora lui giudicherà questo peccato di incredulità. Nel capitolo 9 la gloria di Dio si prepara a lasciare il Tempio a Gerusalemme. Io credo che fin dai giorni di Manasse ci fosse un andirivieni di questa gloria. Dio è misericordioso, non vuole che qualcuno perisca ed ecco perché ha anche molta pazienza prima di esercitare i suoi giudizi. Leggiamo quindi i primi tre versetti di questo capitolo 9 di Ezechiele. Poi gridò ad alta voce le mie orecchie e disse: fate avvicinare quelli che debbono punire la città, e ciascuno abbia in mano la sua arma di distruzione. Ed ecco venire dal lato della porta superiore che guarda verso settentrione sei uomini, ognuno dei quali aveva in mano la sua arma di distruzione. In mezzo a loro c'era un uomo vestito di lino, che aveva un corno da scrivano alla cintura. Essi vennero a mettersi di fianco all'altare di rame, e la gloria del Dio di Israele si alzò dal cherubino sul quale stava e andò verso la soglia della casa. Il Signore chiamò l'uomo vestito di lino che aveva il calamaio da scrivano alla cintura e gli disse: dopo che Ezechiele è stato trasportato a Gerusalemme e può vedere con i suoi occhi l'idolatria compiuta nel Tempio, gli viene rivelata una visione tremenda del giudizio di Dio sul Tempio e sugli abitanti di Gerusalemme. Con gran voce Dio fa avvicinare coloro che dovranno eseguire il giudizio, sei uomini, ai quali si associa un settimo, vestito di vesti bianche di lino. Senza dubbio si tratta di angeli, come li incontreremo più tardi nel libro di Apocalisse 15, versetto 6, e i sette angeli che recavano i sette flagelli uscirono dal Tempio. Erano vestiti di lino puro e splendente. Ma li troviamo anche nell'Antico Testamento. Il numero di sette, che anche nel libro dell'Apocalisse ha un ruolo importante, non è casuale qui. È il numero santo, che sta a indicare che questi esecutori dei giudizi di Dio eseguono i loro compiti nel nome di Dio. Per il resto il testo non è interessato a una descrizione accurata di questi angeli, ma al loro incarico. Le parole che abbiamo letto dicono: «E la gloria del Dio di Israele si alzò dal cherubino sul quale stava». Sta a significare che la gloria di Dio si era levata dal luogo santo del Tempio e che se n'era andata. Infatti la Bibbia ci dice che i cherubini si trovavano sopra l'arca ed è lì il luogo dove si manifestava la gloria. La gloria era un segno della presenza di Dio e adesso se ne va. Leggiamo ora il versetto 4 di Ezechiele, capitolo 9. Passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e fa un segno sulla fronte degli uomini che sospirano e gemono per tutte le abominazioni che si commettono in mezzo a lei. Dio precisa in questo versetto di identificare con un segno le persone che non vogliono queste abominazioni e che non le seguono, dicendo che Lui, il Signore, giudicherà coloro che non avranno questo segno distintivo. Quindi quest'uomo, col calamaio in mano, segna le persone che sospirano e gemono per tutte queste abominazioni. Essi sono il residuo fedele che Dio salverà nella città. Questo ci fa pensare alle persone che, avendo riposto la loro fede in Gesù, hanno la caparra dello Spirito Santo nel loro cuore, ed è come se fossero sigillati, segnati, con il sigillo di Dio per il giorno della salvezza. Amico, amica, hai questo sigillo, questo segno di proprietà nella tua vita? se non puoi dirlo con la massima sicurezza e vuoi averlo, credi subito in Gesù, chiedendogli perdono per averlo tenuto fuori dalla tua vita e lo riceverai. Passiamo ora alla lettura dei versetti fino al 9 di Ezechiele, capitolo 9. Agli altri, in modo che io sentissi, disse: passate per la città dietro a lui e colpite. Il vostro occhio sia senza pietà e non abbiate compassione. Uccidete, sterminate vecchi, giovani, vergini, bambini e donne, ma non vi avvicinate ad alcuno che porti il segno. Cominciate dal mio santuario. Essi cominciarono da quegli anziani che stavano davanti alla casa. Poi egli disse loro: contaminate la casa e riempite di cadaveri i cortili, uscite. Quelli uscirono e andarono colpendo per la città. Mentre essi colpivano, io ero rimasto solo, caddi faccia a terra e gridai: ahimè, Signore, Dio, distruggerai forse tutto ciò che è rimasto di Israele, riversando il tuo furore su Gerusalemme? Egli mi rispose: l'iniquità della casa di Israele e di Giuda è troppo grande. Il paese è pieno di sangue, la città è piena di ingiustizie, poiché dicono: il Signore ha abbandonato il paese, il Signore non vede nulla. Era come se la gente stesse dicendo: Dio è cieco, non vede. La stessa cosa dicono oggi, che Dio non c'è e che non sa quello che sta succedendo sulla terra. Ma vedi, amica, amico, se pensi seriamente così, è assurdo, perché ogni cosa ti parla della sua presenza. Sappi che il solo fatto che non lo hai mai visto, non hai nessuna evidenza di lui, non può essere una prova che non esista. Io non sono mai stato a Tokyo, in Giappone, ma credo che esista una grande città di nome Tokyo, in Giappone. Non ci sono mai stato e posso comportarmi come se non ci fosse, ma resta il fatto che esiste. Solo perché un uomo non ha una relazione personale con Dio, non significa che Dio non esiste. Il popolo di Israele stava cercando di dire che Dio aveva abbandonato la terra. Perché? Perché loro avevano abbandonato Dio. Il versetto 10 di Ezechiele, capitolo 9, ci dice: perciò anche il mio occhio sarà senza pietà. Io non avrò compassione, farò ricadere sul loro capo la loro condotta. E dobbiamo convenire che la distruzione di Gerusalemme per mano di Nabucodonosor e l'incendio del Tempio furono cose spaventose. Ma perché Dio le fece? Perché egli aveva detto chiaramente: farò ricadere sul loro capo la loro condotta. Dio dirige le cose e se non sei in accordo con lui, egli non cambia i suoi piani. Anzi, per te ora sarebbe meglio metterti d'accordo con lui, se non vuoi un giorno trovarti nella stessa situazione di questi israeliti. Il capitolo si conclude col versetto 11. Ed ecco, l'uomo vestito di lino, che aveva il calamaio da scrivano alla cintura, venne a fare il suo rapporto e disse: ho fatto come tu mi hai comandato. C'erano quelli segnati affinché scampassero al giudizio e quelli che erano per volontà loro, incamminati verso questo giudizio. Sappi che il nostro Dio è misericordioso quando gli uomini si rivolgono pentiti a Lui ed è pronto a perdonare, ma è altresì giusto e inappellabile verso coloro che volontariamente lo rifiutano. E questo fatto rende il suo giudizio più spaventoso che mai. Quindi, amico, amica, non rimandare, ma prendi in questo momento la decisione più importante della tua vita, quella di metterti in pace con Dio, credendo in Gesù Cristo come tuo personale Salvatore. E con questo invito ad andare al Signore, ad arrenderti a Lui, io mi fermo qua. Ti ringrazio per l'attenzione che ancora questa sera ci hai prestato. E intanto ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.